Misteri, gli scenari oscuri dei crimini che hanno lasciato il segno.
Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto qualunque età. Il voto è personale ed uguale, imposto e pubblico. Il suo esercizio è potere civico. La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura la non effettività. Il diritto di voto non può essere mai limitato, nemmeno per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o in tutti i casi contemplabili di indegnità morale. Tutti i cittadini hanno vantaggi nell'associarsi strumentalmente in partiti, per concorrere con metodo mafioso a determinare la politica particolare.
Ecco, buongiorno, bentornati, siamo su Misteri, seconda puntata. Vi ricordo il nostro sito fuoriaula.com, vi ricordo anche la nostra mail radio@fuoriaula.com. Abbiamo con noi Francesco Saverio Alessio.
Buongiorno.
Siamo molto lieti di averlo qui, per brevità lo chiameremo Saverio in tutta la puntata, va bene?
Va bene.
Perché è un nome troppo lungo. Vi abbiamo buttato lì un'affermazione proprio dopo la sigla e prima di questa canzone di Baustelle riguardo all'articolo 48 e 49 della Costituzione, però rivisto e aggiornato alla contemporaneità. Abbiamo detto che il diritto di voto non è di tutti i cittadini, ma non è espressione del libero arbitrio sostanzialmente, ma
questa è una riscrittura degli articoli della Costituzione che ha operato il mio coautore Emiliano Morrone, che per via sia dei suoi studi in giurisprudenza sia delle sue attività teatrali ogni tanto ama ironizzare su delle cose drammatiche come queste. Cioè, in effetti in Calabria non è molto rispettato questo articolo 48 e 49 della Costituzione.
Sì, abbiamo voluto giocare un po', scherzare su una cosa che in realtà è molto seria e molto grave. Ecco, vi ricordo, abbiamo detto coautore perché Saverio, Francesco Saverio Alessio ed Emiliano Morrone sono autori della società Sparente Neftasia Editore. Appunto questa revisione dell'articolo 48 è presente nel loro libro, quindi non è farina del mio sacco almeno, però insomma ho preso spunto e ho copiato dal libro, appunto.
Il libro è un libro sui rapporti che intercorrono tra la 'ndrangheta, che noi scriviamo con la lettera maiuscola per indicare proprio un modo di pensare più che quello che si immagina che sia la 'ndrangheta in termini di azioni spettacolari, pluriomicidi a Duisburg, eccetera. Noi indichiamo in questo libro la 'ndrangheta come sottomissione ad una terza figura. In genere, molto spesso in Calabria, sia per attività lecite che illecite, si pensa che non sia possibile non ricorrere ad una terza persona, ed è questo che noi definiamo 'ndrangheta, cioè qualsiasi attività interposta per trovarsi un lavoro, per fare qualsiasi cosa.
Ecco, prima mentre stavamo ascoltando la canzone, ci siamo messi a parlare io e Saverio e gli chiedevo una mia curiosità, insomma magari la diciamo anche agli ascoltatori, magari una curiosità anche loro. Dicevo che secondo me la mafia non è soltanto, poi lo dicono anche loro nel libro, non è soltanto i bambini sciolti nell'acido, le esplosioni delle auto, eccetera, ma è qualcosa di più sotterraneo, di più silenzioso, di più nascosto. Forse all'opinione pubblica passa di più la spettacolarità di certe scene piuttosto che alla realtà di fatti che riguardano proprio la vita delle persone nella quotidianità, insomma l'hai appena accennato. Ecco.
L'esempio più classico è quello del cercarsi un posto di lavoro. In genere per ottenere un lavoro in Calabria, dove c'è un tasso di disoccupazione altissimo e dove i finanziamenti pubblici europei vengono inghiottiti sistematicamente da un sistema di corruzione tra appunto 'ndrangheta, politica e massoneria che le collega, ci sono molte indagini ancora in corso avviate dal PM De Magistris al quale sono state tolte, ma che comunque continuano, tipo Why Not, la celebre inchiesta, in cui diventa proprio evidente il fatto che per ottenere un lavoro si debba per forza passare da qualcun altro, e questo che anche noi definiamo 'ndrangheta. E non solo, molto, molto spesso si pensa appunto soltanto ai colpi di fucile, e si deve pensare che con il traffico di cocaina attualmente la 'ndrangheta fattura circa 30 miliardi di euro all'anno, e che con questo enorme fiume di denaro reinveste in varie attività. Ad esempio, famiglie calabresi sono tra gli azionisti della Gazprom.
Quindi, insomma, quello che volevamo, su cui volevamo un attimo parlare, che era una mia curiosità, ecco, era appunto il fatto che non esiste solo la spettacolarità del colpo di fucile, ma la mafia e la 'ndrangheta, ma poi si può parlare anche della mafia in generale, se non sono scorretta, va a insinuare veramente la vita delle persone. Per questo probabilmente combattere la mafia è anche complicato, perché la 'ndrangheta, come definite anche voi nel libro, non è soltanto una cosa al di sopra delle persone, non è una semplicemente un'altra regolamentazione della vita delle persone, ma un modo di vivere, cioè un sistema che è necessario per sopravvivere per le persone stesse che abitano in Calabria,
non è un problema soltanto calabrese. Il fatto che queste associazioni criminali siano così ricche adesso, che reinvestono tutto il loro denaro in altre regioni d'Italia. Ultimamente c'è stato proprio qui a Chioggia il caso di una famiglia mafiosa siciliana che investiva in attività edilizie, ma si potrebbero fare decine di esempi. Ci sono anche centri commerciali o catene commerciali addirittura in mano a queste persone. Quindi che succede? Che si finisce per avere una concorrenza del tutto sleale, cioè se io devo reinvestire 1 milione di euro che devo riciclare, posso anche perderne 500.000, purché 500.000 mi resti pulito. Allora, facendo così, io creo difficoltà ad altri imprenditori che invece partono da una base onesta. Questo allargarsi della mafia, chiamiamo mafia tutte quante i tipi di criminalità delle regioni del sud, finisce per influenzare il tessuto economico anche di regioni ricche come il Veneto.
L'ha detto anche Saviano in una recente intervista, di cui non vi so dire la data, però Saviano ha detto la criminalità organizzata, che si chiami Camorra, che si chiami Sacra Corona Unita, 'ndrangheta o qualsiasi nome gli si voglia dare, non riguarda solo il sud Italia, ma riguarda tutta l'Italia, sia per una questione di coscienza, perché non è un problema di cui si debba occupare solamente la gente che la vive in prima persona, ma anche per un fattore strettamente sociale ed economico. Insomma, sono arrivati a Duisburg tranquillamente e
investono dappertutto. Non solo questo, come dicevo prima, molti dei finanziamenti pubblici vengono proprio cooptati da politici corrotti in collaborazione con i mafiosi, e questo significa che le tasse di tutti i cittadini europei finiscono nelle tasche di queste persone. Cioè,
sì, l'Europa è unita in molti sensi, ecco.
Anche in senso negativo, di perdite. Quindi questo è un problema grave che dovrebbe interessare tutti, perché tocca realmente tutti e non soltanto le persone come me, che soltanto per aver scritto un libro in cui si denunciano queste realtà sono dovuto scappare di casa, perché rischio di essere anche assassinato.
Sì, infatti fortunatamente abbiamo avuto qui Saverio, perché in questi ultimi giorni ha fatto due conferenze, una a Padova e una qui a Verona, per presentare il suo libro assieme ad Emiliano Morrone, quindi siamo riusciti a intercettarlo e portarcelo qui in radio per questa intervista registrata.
Una
fortuna, insomma, che abbiamo avuto di avere almeno qui a Fuori Aula Network. Adesso ci ascoltiamo una canzone, così prendiamo un po' di respiro, ci beviamo un pochino d'acqua. C'è un bellissimo concetto, una bellissima parola che esprime poi molte altre cose, che viene citata qui nel libro La società sparente, il concetto di naturalizzazione. E nel libro dite che la naturalizzazione è il vivere in un contesto di regolarità tutto italiano, che ci ha abituato a non indignarci davanti all'ingiustizia, ad accettare che proprio sotto casa nostra si compiano le alleanze, i nuovi reclutamenti dell'onorata istituzione.
Questo è un concetto che noi mutuiamo da Alfonso Maurizio Iacono, filosofo di origine siciliana, che è preside della facoltà di filosofia di Pisa. Praticamente è quello che viviamo tutti i giorni, cioè, noi ci abituiamo alla corruzione, ci abituiamo alla repressione di diritti. Io in questo momento, visto che sono all'università, sto pensando proprio alla riforma Gelmini. Praticamente questo progetto di tendenza alla privatizzazione delle università sta passando quasi come naturale, invece è qualcosa di folle, cioè la democrazia si basa assolutamente su una scuola pubblica e questa è stata una conquista pagata col sangue da gente che ci ha preceduto, che non dovrebbe passare per qualcosa di naturale. Poi, ritornando alle possibilità di investimento che hanno i poteri criminali, trasformandosi in fondazione delle università, magari i principali finanziatori saranno proprio i mafiosi, quindi riflettete bene su questo, insomma.
Sì, ecco, sarebbe proprio da pensare anche a un livello superiore. Quello che ci accade, la privatizzazione, adesso abbiamo portato solo un esempio, ecco, non è sintomo di qualcosa, può voler dire qualcos'altro?
Può voler dire proprio perdere la libertà, cioè la privatizzazione in effetti queste fondazioni poi deciderebbero anche sui programmi di studio, quindi indurrebbero un particolare modo di pensare, cioè è veramente impressionante per me sentire dire certe cose e vedere che c'è questo processo di naturalizzazione, cioè che la gente non si indigni e non esca per strada a ribellarsi insieme ai propri figli che studiano alle università.
Insomma. Ecco, all'interno del libro, magari collegandoci anche a questo concetto, si parla anche di come la politica livelli la società, quindi di come le coscienze vengano sopite per il culto della pancia e dell'eccesso. Insomma, c'è una frase che a me piace molto: la dimensione corporea del potere, l'italico sogno d'arricchimento dell'uomo normale, il superamento di una condizione personale riflessa come infima, l'affrancamento mediante l'ostentazione di beni materiali discriminanti. Ecco, forse è il caso, abbiamo tutti i mezzi, anche noi giovani abbiamo internet, abbiamo la possibilità di informarci anche con vie non normali, anche delle vie di mezzi di comunicazione, siti, blog, insomma, che sono anche al di fuori del potere istituito, ma si vede anche tra i giovani, in particolar modo nei giovani che non vivono questa realtà. Io parlo, siamo di Verona, parlo anche qui di Verona, non vedo questa volontà di informarsi, di combattere quello che non si vuole.
Questo secondo me dipende dal potere devastante della televisione, cioè è la TV che è diretta più o meno tutta quanta soltanto da una persona che non mi va neanche di nominare.
Lo sappiamo.
Impone dei modelli, cioè attualmente il modello ideale è l'uomo ricco che si è arricchito, poi con quali metodi non è importante, cioè se per diventare più ricchi bisogna far diventare più poveri milioni di persone, questo non è importante. Lo status symbol attualmente è veramente qualcosa di dannosissimo, cioè la gente dovrebbe pensare di più al valore che ha come essere umano, cioè a chi è come persona, che piuttosto che dimostrare con degli oggetti qualcosa che poi in effetti non è. Tra l'altro ci sarà sempre qualcuno più ricco di noi, quindi per questa non è una cosa che porterà mai soddisfazione, insomma, ostentare degli oggetti da ricchi.
Ecco, adesso vorrei cambiare completamente argomento, ne parlavo prima a microfoni spenti. Ci sono dei dati molto allarmanti per quanto riguarda gli scomparsi in Calabria. I dati che ci si riferisce nel libro di Saverio e di Emiliano Morrone parla nel periodo 2006-2007 inizio 2007 di 30 scomparsi alla settimana.
Attualmente non sono al corrente di quanti scomparsi ci siano, ma in quel periodo fu veramente impressionante il numero. Tra l'altro, ritornando alla naturalizzazione di alcune cose, prima di tutti della Calabria non si parla mai A meno che non vada ad uccidere sei persone e la 'ndrangheta a Duisburg, e quindi rimbalza sulla stampa addirittura internazionale. Ma normalmente che scompaiono magari 20 persone, 30 persone in una settimana, nessuno se ne interessa, non se ne parla sui mass media,
neanche nei giornali locali non se ne parla,
è quasi per nulla. Ad esempio a San Giovanni in Fiore, che è la mia città, c'è un ragazzo che è scomparso ormai da 4 anni in Piano Loria, non si sa nulla di questo qua, e non si sa neanche a che punto sono le indagini. Cioè, questo fa parte anche di un certo modo di pensare. Mi viene in mente, sempre di San Giovanni in Fiore, anche Antonio Silletta, che fu assassinato un paio d'anni fa, poi fatto trovare carbonizzato nella sua automobile. È come se in effetti questi ragazzi che avevano avuto legami col mondo della malavita in quanto erano spacciatori, se muore uno di questo si può anche non indagare. Questa è l'impressione che noi deriviamo da quello che ci circonda. È come se non c'è bisogno di indagare, perché tanto sono tra di loro.
Sì, ha scelto anche un percorso di vita che l'ha portato a fare una fine del genere, no?
Però in effetti non è così, è comunque una persona che è stata assassinata, quindi persona. Si dovrebbe indagare profondamente su chi l'ha assassinato.
Ecco, poi nel libro c'è una cosa che mi è piaciuta molto, la mafia come l'altro Stato, quindi un altro sistema di regole, un altro sistema di un'altra gerarchia, un altro ordine da rispettare.
Ma questo poi in effetti noi lo sviluppiamo anche in modo diverso all'interno dello stesso libro, cioè nel senso che poi a un certo punto non si capisce bene dove finisce uno Stato e incomincia l'altro.
Perché se le istituzioni poi sono marce, le istituzioni, lo Stato è
marce. Se gli uomini politici sono messi lì proprio con i voti della 'ndrangheta. Io l'anno ad aprile, quando ci intervistasti qui a me ad Emiliano, dissi una cosa del presidente della regione, Gazziolo Iero, di una sua intervista all'Unità, nella quale, parlando di Francesco Fortugno che era stato assassinato, lui disse che lui era amico di Fortugno e che pochi giorni prima delle elezioni gli aveva spostato una certa quantità di voti. Questa è un'affermazione gravissima, perché è praticamente un'affermazione di colpevolezza, di spostamento di voti, di scambio di voti. Cioè, io resto veramente sbalordito, cioè questa persona l'ha dichiarato alla stampa nazionale e non ha subito nessuna indagine per questo fatto. Cioè,
perché forse si pensa che sia normale, insomma l'abbiamo capito.
Fa sempre parte della naturalizzazione.
Torniamo sempre lì. Adesso ascoltiamo una canzone di Caparezza e poi torniamo qui. Ecco, il potere della 'ndrangheta non è solo il potere di commerciare armi, di commerciare cocaina e dei traffici illeciti, ma è il potere anche di strumentalizzare il voto dei cittadini, in particolar modo di quei cittadini che si trovano in una condizione magari di povertà, di condizioni di disparità rispetto ad altri cittadini magari più ricchi, per cui l'inferiorità economica o sociale di alcuni cittadini, soprattutto nel Sud Italia in questo caso, può essere utilizzata come vantaggio per la mafia, per appunto controllare, indirizzare e plagiare anche il voto dei cittadini stessi.
Questo è un nodo proprio fondamentale del problema. Praticamente il potere politico in Calabria si fonda su moltissimi voti forniti dai mafiosi, dalla 'ndrangheta. E perché poi i politici corrotti calabresi non vengono mai indagati, o se vengono indagati, anche arrestati, poi vengono scarcerati, poi finiscono in prescrizione, eccetera? Perché c'è una protezione dall'alto, cioè praticamente molti dirigenti di partito proteggono i loro accoliti calabresi. Io parlo della Calabria perché di questo ho più certezza. Proteggono queste persone e gli permettono di derubare completamente i fondi pubblici affinché si perpetui questa situazione di sottosviluppo e quindi di ricatto delle persone e di manovra del voto. Cioè con quello che costa la sofferenza delle persone che vivono al sud o che sono poi costrette ad emigrare per rifarsi una vita, eccetera, si perpetuano alcune poltrone a Roma. Cioè c'è un controllo quasi assoluto del voto. Questo è un problema davvero drammatico, perché praticamente i prossimi miliardi di euro che arriveranno in Calabria saranno sicuramente derubati, come al solito, non arriveranno alle persone comuni, non arriveranno agli imprenditori onesti che saranno costretti ancora ad emigrare. E su questo volevo dire che non è una mia denuncia soltanto, qualche mese fa il PM De Magistris insieme a Marco Travaglio e a Beppe Grillo andarono proprio al Consiglio d'Europa a denunciare queste cose che io sto affermando in questo momento.
Ecco, parlando, hai gettato un po' il sassolino, parlando di gente che deve emigrare, che un po' anche la tua situazione, te ne sei dovuto andare dalla Calabria, adesso insomma sei un po' in giro per cambiare vita, per andare.
Non è solo, a parte che io rischiavo, cioè, ho avuto delle minacce dirette ripetute e ho avuto un avvertimento proprio di esecuzione capitale in qualche modo. Non è solo questo, è che desertificano ogni possibilità lavorativa intorno a te. Ti isolano e fanno in modo che le persone abbiano paura di mostrarsi insieme a te, eccetera. Quindi a un certo punto io ho resistito molto, io sono un osso duro, sono un capatosta e ho resistito a lungo, vivendo poi tra l'altro proprio in situazioni quasi di indigenza, tranne che per qualche aiuto da amici intellettuali, scrittori che mi hanno pagato le bollette della corrente o altre cose. Non ce l'ho fatta più, a un certo punto sono dovuto andare via. Quindi questo è un meccanismo che io sto denunciando come persona, ma che è massificato, cioè chiunque non si pieghi a questo tipo di sistema è costretto ad andare via. Andando via produce un vuoto e in questo vuoto è più facile operare per la 'ndrangheta e per la corruzione.
Esatto, quindi il titolo del libro, La società sparente, ha anche un suo senso in questo?
È legato proprio a questo, la società sparente, in quanto sparisce fisicamente come massa di emigrazione, ma sparisce anche la società civile, perché chi resta molto probabilmente si è già asservito a questi poteri.
Si è già naturalizzato a quello che gli sta
attorno. E quindi è complice.
Esatto, è costretto anche in un certo qual senso ad essere
complice. In ogni caso è complice.
Ok, perfetto. Niente, a proposito di emigrazione che hai appena accennato, tu hai un sito oltre alla Voce di Fiore?
Io fondai un sito qualche anno fa, nel 2003, che si chiama emigrati.it, www.emigrati.it, che è un sito abbastanza celebre sull'emigrazione, dove ci sono molte notizie storiche, interventi a vari livelli di filosofi, di scrittori, di persone comuni.
E sì, si parla anche che oltre all'emigrazione c'è anche per chi resta c'è anche un problema. Si creano problemi psicologici, c'è tutto uno studio antropologico al di sotto,
sì.
Sei curato di questa cosa?
No, proprio in emigrati.it tra l'altro è riportato interamente un libro di uno psichiatra, Salvatore Inglese, che diresse il centro di igiene mentale a San Giovanni in Fiore per 10 anni e dopo questa esperienza scrisse questo libro che si chiama L'inquieta alleanza fra psicopatologia ed antropologia, dove lui fa vedere proprio tutti i problemi non solo psicologici ma proprio di ordine psichiatrico che finiscono per vivere le persone che subiscono in qualche modo l'emigrazione, sia quelli che partono sia quelli che restano.
Sì, esatto.
Perché si crea una frattura nella normale successione anche generazionale.
Sì, resta il buco tra una generazione e l'altra, e poi chi resta, almeno credo sia così, chi resta sono le persone più anziane. Chi se ne va sono i giovani.
No, ma a volte queste persone anziane, questi nonni, crescono i bambini che restano, perché a volte magari i genitori partono per lavorare e per questioni economiche lasciano i figli con i nonni. Questo ha creato una serie di disturbi infiniti. Attualmente a San Giovanni in Fiore il grado di alcolismo e di tossicodipendenza è altissimo. E Salvatore Inglese, in questo libro che è del 92, parlava di 500 casi psichiatrici da lui analizzati, dicendo che questa era soltanto la punta di un iceberg. Quindi il problema è davvero impressionante.
Ecco, abbiamo accennato a San Giovanni in Fiore, che è il paese dove abitavi tu.
È il mio paese di origine. Io sono nato lì. San Giovanni in Fiore è una cittadina celebre nel mondo per un fatto, perché è nata intorno all'Archigenobbio Florence, cioè un pensatoio fondato da Gioacchino da Fiore, che è molto più studiato all'estero, tra l'altro in Germania e in America, che in Italia, e al quale noi ci ispiriamo molto. Cioè, Emiliano Morrone, che è cristiano, si ispira molto a Gioacchino da Fiore come teoria della terza età. Cioè, Gioacchino profetizzava un'epoca in cui le persone sarebbero state più illuminate, migliori, in cui si sarebbe realizzata un'utopia della giustizia. Io sono buddista e ho la stessa idea, cioè nella mia religione si tende a questa felicità del genere umano e alla pace del mondo attraverso un impegno diretto e concreto nella realtà. Quindi io ed Emiliano ci siamo trovati intensamente a vivere questa esperienza, prima attraverso i siti web e la stampa, poi attraverso questo libro, perché gli scopi anche ultimi, anche religiosi che abbiamo sono comuni, cioè il miglioramento di noi stessi e il miglioramento della società intorno a noi.
Sì, per un principio di causa effetto di cui parlavamo prima. se io miglioro, sicuramente avrò un effetto migliore
sull'ambiente,
su quello che ho intorno, quindi anche sugli altri. Insomma, no, noi siamo artefici di quello che abbiamo intorno.
E un fondamento di questo è appunto la denuncia, cioè l'opporsi al potere bieco fino a se stesso, che è rappresentato attualmente appunto dai poteri criminali, dalla politica corrotta e dalla massoneria deviata, diciamo così, che li combina.
Eccoci, prendiamo un po' di pausa, una canzone di Elvis Costello. Eccoci tornati, stavamo parlando appunto qui a microfoni spenti di come sì, esistano situazioni di naturalizzazione, cioè di come la gente, le persone che vivono determinate situazioni poi si abituino a queste situazioni e siano convinte che si possa vivere solo in quella maniera. Ma c'è anche chi alza la voce, c'è chi vuole alzare la testa e dire di no, che vuol fare qualcosa. Per esempio, c'è stato proprio a San Giovanni in Fiore, c'è chi si è dato da fare, c'è chi ha alzato la testa.
Noi fondammo questo movimento con fondando una rivista online che ancora per fortuna circola e fa diverse migliaia di visitatori al giorno, che si chiama La Voce di Fiore. L'indirizzo è www.lavocedifiore.org. E in questo movimento coinvolgemmo addirittura il professor Gianni Vattimo, il filosofo del pensiero debole. E il professor Vattimo fu molto attratto proprio dalla nostra volontà di uscita dalla minorità, cioè da quella che lui chiama emancipazione e quella che Alfonso Maurizio Iacono chiama autonomia. E si ricollega anche questo agli accenni religiosi che facevo prima, cioè noi sosteniamo che bisogna partire dal rispetto di se stessi, dalla volontà di uscire da una situazione di minorità e creare una propria situazione di autonomia che possa incidere nella realtà. È naturale che operando in questo modo, in un contesto in cui si ricerca proprio il contrario, si vada incontro a un sacco di difficoltà. Il nostro libro ci ha procurato una scarica di querele, per fortuna sistematicamente archiviate dal GIP di Urbino, e, oltre alle minacce e a tutte le altre cose che dicevo prima. Comunque, quello che è importante è non assumere proprio questa naturalizzazione degli eventi, cioè non rassegnarsi a che la realtà sia come è e operare direttamente per cercare di cambiarla. Con La Voce di Fiore noi abbiamo allargato i nostri confini, dai confini locali ai confini nazionali, e col libro La Società Sparente abbiamo fatto la stessa cosa. Attualmente probabilmente ci sono delle persone interessate a tradurlo in altre lingue, quindi oltrepasseremo i confini anche nazionali, e questo non può che darci soddisfazione, insomma.
Ecco, sì, perché a mio avviso si ha una sorta, nella società odierna, si ha una sorta di amore, si è attirati dall'orribile. Cioè, quanto cioè, interessante leggere il libro anche di Saverio, di Emiliano, ma forse sarebbe stato meglio scriverlo con un po' più di sangue, cioè dei fatti un pochettino più sfiziosi per la gente che ama vedere il sangue, queste persone murate vive, questi bambini sciolti nell'acido, però poi quando è ora di dire qualcosa o di fare qualcosa, beh, non ci riguarda, non ci siamo in mezzo noi.
Con un po' più di sangue avremmo venduto molte più copie. E il problema è che il sangue deriva da quello che noi analizziamo nel libro, cioè da tutto un tessuto socio-economico costruito affinché pochi si arricchiscano e molti vivano male e molti siano costretti ad emigrare. Quindi noi abbiamo affondato la nostra analisi in tutte queste componenti del potere mafioso attuale, più che dedicarci all'analisi della loro spettacolarità, anche se c'è un capitolo dedicato appunto alla strage di Duisburg, che avvenne proprio nella settimana in cui con Emiliano stavamo chiudendo il manoscritto a Roma, e quindi gli dedicammo un capitolo specifico.
Sì, ecco, era la riflessione che si voleva fare era appunto, è stata breve, ho lanciato un po' una provocazione appunto sulle persone, anche per quanto riguarda Saviano. Adesso che c'è stata questa comunicazione della mafia, ha detto uccideremo Saviano tra la Roma, Napoli, attorno a Natale sarà un'uccisione, faremo esplodere l'auto, sarà una cosa spettacolare. Allora la gente ha iniziato a dire, ah, povero ragazzo, ha scritto un bel libro, è così giovane, non può neanche vivere come una persona normale, poverino, ci dispiace tanto. Penso che si possa fare anche dell'altro, penso che le persone comuni, questo è il messaggio che anche credo Saverio sia con me nel dire questo, che siano le persone comuni che debbano fare qualcosa, non ci si può aspettare che dall'alto venga calata la giustizia.
Innanzitutto denunciare qualsiasi forma di irregolarità e di corruzione, di prevaricazione che ci circonda, e poi attivarsi per non essere accondiscendenti ai ricatti e per non far diventare normale quello che non è normale. Cioè, voglio dire, se soltanto ciascuno di noi si imponesse di più come persona, come libero cittadino, sicuramente vivremmo tutti meglio e questa gentaglia avrebbe meno spazio, insomma.
Poi la cosa che mi ha, adesso commentando il fatto che la mafia abbia dichiarato apertamente quello che vuol fare su Saviano, forse siamo arrivati anche a un capitolo diverso, cioè siamo arrivati al capitolo in cui la mafia non ha neanche più paura di dirlo, noi lo facciamo.
Su questo vorrei fare una precisazione, perché poi questa notizia del pentito Schiavone che aveva fatto questa dichiarazione si è rivelata, come si dice in linguaggio giornalistico, una bufala. Una bufala che comunque ha provocato una reazione vasta, popolare. Questo è il vantaggio, cioè almeno grazie all'esempio di Roberto Saviano molte persone si sono date da fare, si sono formati comitati, si è firmato per Roberto. Noi abbiamo scritto una lettera come persone attive nell'antimafia, firma anche di Salvatore Borsellino, di Sonia Alfano, di Benny Calasanzio, di Pino Mascia, di testimone di giustizia al quale adesso hanno tolto la scorta.
Questo sì, ne abbiamo parlato l'altra puntata con Simone D'Ascola di...
Abbiamo scritto una lettera che è stata pubblicata sul sito di Repubblica, in cui chiediamo proprio a Roberto, grazie alla sua grande ormai notorietà e alla vasta partecipazione che si è manifestata intorno a lui, di far più presente proprio quello che rischiano tante persone magari meno celebri di lui.
Sì,
e volevo soffermarmi, scusami Giorgia, proprio su Pino Mascia, che con le sue denunce una decina d'anni fa fece arrestare dei magistrati, dei politici e degli 'ndranghetisti, e che per 10 anni è stato sequestrato praticamente in una località nascosta, i figli sono cresciuti senza aver conosciuto i nonni, e che attualmente lo Stato vuole scaricare, cioè gli è stata offerta una cifra di denaro per rinunciare alla scorta e a tutto quanto. Lui durante gli ultimi 2 anni è andato molto in giro a parlare ed era protetto, e adesso la scorta praticamente gli è stata rimossa. Quindi questo questo dà davvero tristezza, perché lo Stato dovrebbe invece impegnarsi per proteggere queste persone, che sono da esempio per altri a denunciare, a non piegarsi al potere mafioso.
Ecco, l'unica cosa che volevo dire prima di mandare la prossima canzone, che probabilmente Roberto Saviano è un'icona. Però sì, dietro a Roberto Saviano quanti ce ne sono? Quanti ce ne sono anche come te, Saverio, che scrivono magari libri di minor successo, ma che si impegnano concretamente ogni giorno? Ecco, bisogna far presente che non ci sono solo i grandi scrittori, che con tutto il merito che è dovuto a Roberto Saviano, ce ne sono molti altri che nel piccolo rischiano e fanno qualcosa.
Per fortuna ce ne sono tantissimi, c'è tanta gente impegnata dai movimenti Ammazzateci Tutto, a Sonia Alfano, che è una persona proprio attivissima continuamente con la sua associazione di familiari vittime della mafia, Salvatore Borsellino, che va continuamente in giro a parlare per le scuole, e anche giovani giornalisti che denunciano delle cose. Io volevo fare una piccola riflessione su questo, senza togliere nulla al grandissimo talento di Roberto Saviano, che tra l'altro è il nostro amico, ci ha anche sostenuto e ha scritto molto bene del nostro libro sull'Espresso un po' di tempo fa, nell'articolo Codice Gomorra. Probabilmente intorno a lui si è stretta anche la politica, perché lui nel suo libro parla soltanto dei movimenti economici della camorra, legati proprio a giri affaristici, a giri di
cocaina,
giri anche di commercio, eccetera. Ma nel suo libro non è molto indagato il rapporto con la politica. Il nostro libro, al contrario di Gomorra, è quasi interamente dedicato ai rapporti che la politica ha con la 'Ndrangheta, ed è per questo che i politici non si preoccupano affatto di proteggerci o di richiedere una scorta per noi, o in qualche modo di far presente che ci sono dei rischi concreti intorno alla nostra persona. Soltanto l'onorevole Angela Napoli, che ci ha scritto la prefazione, oltre alla prefazione di Gianni Vattimo, ha manifestato degli appelli chiari nei riguardi della nostra sicurezza personale.
Ecco, adesso un'ultima canzone, poi torniamo per ricordarvi i contatti e per ricordarvi appunto il libro di Saverio e di Emiliano Morrone. Siamo arrivati alla fine, vi ricordo i contatti della radio: fuoriaula.com l'aggregatore, radio@fuoriaula.com per quanto riguarda la nostra email. Vi ricordo anche che sigle e background che sentite qui su Fuori Aula Network sono in copyleft grazie alla collaborazione con bitpic.com. Vi ricordo anche i siti, che adesso ci sarà Saverio che mi aiuta se sbaglio a dire, lavocedifiore.org, emigrati.org o.it indifferentemente, florence.it, che è il sito personale di Saverio. Poi abbiamo biagiosimonetta.it, questo giovane giornalista calabrese impegnato, insomma è un blog credo più che un sito.
È un blog, Biagio viene spesso anche con noi in giro per conferenze, è un giovane giornalista calabrese molto impegnato nel campo proprio della lotta alla 'Ndrangheta.
Ecco, poi ammazzatecitutti.org, abbiamo avuto nella scorsa puntata ospite Simone D'Ascola, e legalitalia.org, sempre in associazione con Ammazzateci Tutti. Vi ricordiamo il libro, ma questo lo faccio fare a te, Saverio, così io risparmio voce.
Il libro si chiama La società sparente, edito da Neftasi nel 2007. Qui a Verona potete trovarlo nella libreria Qui Edit di fronte all'università, e nella libreria Gheduzzi nel centro di Verona,
vicino a Piazza Erbe. Ecco, questo, qualche altra comunicazione da fare? Ricordiamo il sito, qualche altro sito?
Volevo soltanto ringraziare voi, è la seconda volta che io sono ospite qua, e sono davvero molto felice ogni volta che posso parlare con persone molto più giovani di me. Perché
forse molto più giovani per quanto riguarda l'anagrafe, ma nello spirito mi sa che andiamo al pari.
Tra l'altro poi in questo momento in cui, passando dal cortile, ho visto che ci sono dei ragazzi che si stanno dando da fare per protestare appunto contro questa riforma che io considero letteralmente immorale.
Ecco, io vorrei fare anche un'altra, sì, un'altra precisazione, insomma. Andrangheta.it, ci siamo dimenticati, Saverio qua.
Andrangheta.it, che per adesso è curato per lo più da Emiliano Morrone e da Biagio Simonetta, ma che fra poco, col quale fra poco collaborerò anch'io.
Ecco, sì. Un'altra cosa, proprio visto che stiamo parlando di Verona e di università, vi ricordo che il gruppo Legalità e Giustizia di Matteo Trebeschi, al momento...
Grande non, Matteo.
Grande piccolo e magro uomo, ma grande nello spirito, esiste ancora, non è al momento attivo, ma a novembre, nel prossimo mese, cominceranno le conferenze di Matteo, che adesso è impegnato in questa protesta contro la riforma Gelmini. Ecco, quindi nel prossimo mese, insomma, ci saranno delle altre conferenze, insomma, restate all'occhio, guardate, insomma, i cartelli in giro per l'università.
Comunque, io volevo ringraziarvi di nuovo, grazie a tutti quanti gli ascoltatori e spero arrivederci a presto.
Sì, ma noi quando vuoi venire, noi
da
siamo
questi
qui.
Microfoni.
Va bene, vi ringrazio, buon ascolto, rimanete su Fuori Aula.